Hop, 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 come misteriosa la leggerezza. Hop, 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 è una strana cosa, è una carezza che non vuoi. Hop, 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 butta via il dolore, la pesantezza. Hop, 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 cerca di inventare la tua leggerezza e volerai.
Carissimi amici e carissime amiche, buon pomeriggio. Dagli studi di Radio Mater va ora in onda Leggerezza, rubrica a cura di Simona Mancini. Tema della puntata di oggi, estate in leggerezza. Nell'augurarvi un buon ascolto, diamo subito la linea a Simona Mancini.
Buonasera da Simona Mancini, ben ritrovati su Radio Mater all'ascolto di Leggerezza. Ci ritroviamo insieme per questa puntata estiva, molti ascoltatori saranno già in vacanza, ma siamo molto molto felici di potervi accompagnare ovunque voi siate. E ad accompagnarmi anche d'estate c'è il nostro insostituibile Francesco Vitale a supportarci in regia. Buonasera Francesco. L'estate di solito ci regala finalmente un po' di tempo libero, quindi i più attenti o i più curiosi avranno guardato la pagina Facebook di Radio Mater e avranno visto dalla locandina della nostra rubrica, realizzata sempre da Caterina Salvagno, che ringrazio, che questa sera parleremo di estate in leggerezza. L'estate è un bel periodo, uno dei più attesi dell'anno, in cui, anche se non si parte, comunque ci si ferma. Si gode della quiete, anche della quiete delle città che diventano sempre meno affollate e in questo senso più a misura d'uomo. È il momento per fermarsi e ritrovare un po' di se stessi e questa è una riflessione importante, non è scontata e dà ancora più senso all'estate, al periodo dell'estate. Noi durante l'anno corriamo sempre, corriamo per necessità, per abitudine, per ambizione. Tuttavia, a volte lo facciamo senza sapere nemmeno perché. E tempo fa, devo dire che questo pensiero, forse direi più questa constatazione, mi ha ispirato una poesia pubblicata poi nella mia raccolta poetica Leggerezza, edita da Libreria Editrice. Il libro che ormai dopo tanti mesi, lo sapete, insomma, lo sapete bene, ha dato spunto alla nostra trasmissione. La poesia di cui parlavo ha un titolo particolare, ma molto significativo. Si chiama Fermo Immagine e vi invito a leggerla quando potrete farlo, perché è un testo che racconta come nel frenetico ritmo della quotidianità si facciano meccanicamente cose senza accorgersi di chi sia intorno. Smaniamo, insomma, per fare presto. Ma a volte capita anche un banale imprevisto che poi ci costringe a fermarci, a bloccarci anche per pochi istanti e ci riporta poi a guardare la realtà e a darle il valore che realmente ha. Per non parlare poi degli imprevisti e delle sfide che la vita talvolta ci mette e che possono trasformare molto il nostro cammino. È un cammino che a volte diventa anche più faticoso, più difficile. E allora la vita trasforma anche molto di noi stessi. Questo per dire che il tempo va vissuto e non va subito, e in questo sta la differenza tra il vivere e il sopravvivere. L'estate, tempo di otium, può aiutarci a ritrovare molto di noi, abbiamo detto, anche nelle piccole cose, le cose che amiamo fare. Ci può aiutare a trovare tempo da dedicare a noi stessi, anche insieme agli altri. E questo tempo è il tesoro più grande che abbiamo senza averne sempre la consapevolezza. E se l'estate può regalarcelo, sta a noi farne buon uso. L'estate, abbiamo detto che parleremo di estate. Se io penso all'estate, io penso al mare. E non posso prescindere dal mare perché oltre a scandire le mie estati da sempre, è un elemento che mi mette proprio in pace, mi rimette anche in pace. È quella distesa azzurra, calma, infinita, che va proprio a fondersi con l'orizzonte e sembra invitare a guardare oltre, a guardare sempre più lontano. e con serenità, con la voglia di vivere al meglio la propria vita. Ma per me il mare è bello anche quando è arrabbiato, per dirla come dicevo da bambina e come dicono in generale i bambini, il mare arrabbiato, no? Per indicare il mare mosso. Il mare mi piace perché mi rappresenta, corrisponde alla vita anche quando si sollevano onde improvvise. È la vita, è anche l'imprevisto da fronteggiare, un imprevisto rispetto al quale, se ci si dispone nella giusta direzione, con il vento buono alle spalle, può diventare persino un'opportunità. E a rendere meglio questa mia percezione del mare, perché non so se sono riuscita a renderla a parole e farvela arrivare chiara e nitida, è una poesia che ho scritto, una poesia che è ancora inedita e che si intitola L'onda. Ascoltiamola.
Azzurro mare privo di onde, appare quieto da placide sponde, ma a volte inganna da lì l'apparenza, è la realtà a fare poi la differenza. Piano si leva una bianca cresta, arriva un'onda che non si arresta, viene da te, devi affrontarla, non puoi fuggire, ma cavalcarla. Che soluzione è solo questa? Cavalcar l'onda che non si arresta, oppure da lei farsi travolgere, il tuo percorso allora stravolgere. Moto di onda senti violento, ma ti metti subito in linea col vento. Quello a favore devi sfruttare e tu quell'onda puoi cavalcare. La vita è un'onda in cui pantarei, e diversa a volte pure la vorrei, ma ci sono onde che portano in alto e verso il meglio fanno fare il salto. E anche per questo si prova paura, come guardare a vita futura. Una vita ignota ancora da scoprire, in cui cosa bella è potersi stupire. E sono onde quelle ispirazioni che rapidamente ci danno emozioni e vanno colte e cavalcate con equilibrio dal cuore afferrate. Onde nell'animo sono quelle emozioni che rendono vive le situazioni, che in alto ci portano, ci toccano dentro e trovano un posto nel cuore, al centro. Ecco, quell'onda sopra la testa viene da me, no, non si arresta. La guardo allora, le vado incontro, senza per questo andarci allo scontro. Io la rispetto, come la vita. Della sua potenza resto stupita, mi metto in linea, in direzione, e dentro me grinta ed emozione. Paura, no, non devo avere, che finirei così per cadere. Tendo le braccia, in avanti guardo, e insieme a lei mi lancio al traguardo. Non sento più in me la paura, l'onda diventa una nuova avventura. Insieme facciamo la stessa strada e il vento buono fa sì che io non cada. Che in verità il vento buono per restare in piedi è un vero dono. Così nuove onde si cavalcheranno e verso il futuro mi porteranno.
L'estate è il mare, l'abbiamo detto, ma non solo. È anche il momento del tempo libero, dello svago, è il tempo delle frequentazioni, degli amici e degli amici che si ritrovano da sempre, i cosiddetti amici del mare. Sono gli amici storici che continuano ad esserci anche quando si diventa grandi, quando si ritorna nei luoghi dell'infanzia con i propri figli che a loro volta si conoscono. E a volte crescono anche insieme. Questa è una cosa che mi è capitata anche di recente, insomma, che i miei figli stringessero amicizie con i figli di miei amici d'infanzia, amici storici, con i quali magari ci si era anche un po' persi di vista negli anni e poi quasi casualmente ci si è riavvicinati con figli della stessa identica età e magari anche in momenti importanti, in momenti di gioia, c'è stata una nuova condivisione anche dopo anni, come se però quegli anni non fossero passati, cioè con la stessa semplicità e spontaneità che c'era quando si era ragazzini, e questa cosa è molto molto bella. Siamo a luglio, i ragazzi hanno ormai finito la scuola, hanno finito anche gli esami di Stato e adesso possono stare insieme di più e divagarsi. Ma l'estate di oggi vive l'insidia di social, di cellulari, di un finto stare insieme, di modelli di amicizia che non corrispondono poi alla vera amicizia. Anche il concetto di divertimento talvolta è stravolto rispetto al suo vero significato. È abusato, direi. I fatti di cronaca dell'ultimo mese hanno tragicamente evidenziato quanto il concetto di divertimento sia divenuto pericolosamente estremamente soggettivo, con conseguenze tragiche ed innaturali che non possono lasciarci indifferenti. Non sono le sfide assurde a creare condivisione vera, ma in alcuni casi sembra proprio non esserci più la coscienza del limite. Gli adolescenti, i ragazzi, abbiamo detto prima, hanno concluso gli impegni scolastici, hanno sicuramente molto tempo libero per divagarsi, per divertirsi, per frequentarsi, per stare insieme. E stare insieme è importante perché il rapporto con gli altri aiuta a strutturare la propria personalità, aiuta a capire anche come siamo, a conoscerci. Sicuramente è cambiato il modo di stare insieme dei ragazzi rispetto a come lo vivevamo noi. E di questo abbiamo parlato in un'intervista telefonica con la dottoressa Valentina Grimaldi, pediatra di famiglia, consigliere dell'Ordine dei Medici di Roma e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Alla dottoressa Grimaldi abbiamo chiesto se i ragazzi di oggi tendono a vivere rapporti interpersonali con i coetanei con leggerezza o con superficialità.
Buonasera a tutti. Sì, un po' tutti ci si chiede sempre se i ragazzi di oggi appunto tendano a vivere i loro rapporti interpersonali con maggiore leggerezza o superficialità rispetto, diciamo, ai coetanei passati. Diciamo che la caratteristica proprio della relazione anche tra ragazzi è caratterizzata anche proprio da giocosità, da una certa superficialità e leggerezza che non necessariamente significano poi che i rapporti siano poco profondi o che le amicizie poi non siano così importanti come lo erano in passato, perché sicuramente i ragazzi di oggi, così come i ragazzi di ieri, nella relazione con l'altro poi trovano proprio quella che è la loro dimensione di vita in quella fascia di età. Perché in adolescenza in particolare proprio il rapporto con l'altro, il rapporto con il coetaneo, noi sappiamo quanto sia importante, quanto sia proprio formativo, proprio perché il ragazzo giovane esce dalla famiglia proprio per affrontare il mondo esterno ed è proprio la cerchia di amici, il gruppo che rappresentano un po' per lui quello che è una sorta di banco di prova e il gruppo dei pari con il quale poi crescere, svilupparsi, portare avanti tutta una serie di cose. Quindi sicuramente la relazione col coetaneo è importantissima come lo era prima. E la leggerezza e la superficialità sono un po' una caratteristica che anche in passato connotavano il rapporto tra ragazzi, ma come ripeto, non è questo, diciamo, un limite, ma quanto proprio anche una caratteristica tipica di quell'età. Però oggi sicuramente c'è un modo di relazionarsi tra persone, tra individui e tra coetanei che è diverso dal passato proprio perché adesso abbiamo anche altre forme di relazione che prima magari noi no, non vivevamo.
È vero quello che dice la dottoressa, in questo senso credo che la superficialità vada intesa come caratteristica dell'età, quindi non con una connotazione negativa, e sempre in questo senso rende leggere le relazioni, le alleggerisce, ma non le rende prive di profondità. Un altro aspetto che abbiamo voluto approfondire con la dottoressa Grimaldi, anche alla luce dei fatti di cronaca di cui dicevamo prima, è il rapporto con i social. Quanto e come influiscono i social nel modo di divertirsi e di rapportarsi tra i ragazzi?
Allora, sicuramente i social influiscono nel modo di divertirsi e di rapportarsi tra i ragazzi, ma influiscono perché molto spesso il social diventa un rifugio, perché tu il rapporto che hai con gli altri coetanei e con queste comunità virtuali spesso è un rapporto dove la persona non si mette in gioco realmente, in quanto è una È un rapportarsi mediato da uno strumento, da qualcosa attraverso il quale tu vuoi apparire come non sei, apparire come vorresti essere. E quindi questo naturalmente modifica i rapporti reali, i rapporti personali veri, proprio perché spesso il social ti permette di non affrontare tutte quelle tue paure, quelle ansie, quelle preoccupazioni tipiche dell'adolescenza e quindi di vivere delle relazioni che sono delle relazioni però naturalmente non reali. E quindi indubbiamente ha modificato il rapporto tra coetanei perché i social sono diventati un surrogato un po' in alcune situazioni, in alcuni contesti e per alcuni ragazzi sono diventati un surrogato di quella che dovrebbe essere la relazione vera col coetaneo, fatta proprio di incontro, di dialogo, di scambio, anche di conflitto, ma fatto in presenza, dove tu hai una messa in gioco fisica, fatta di mimica, fatta di tutta una serie di cose che purtroppo con la socialità mediata hanno perso.
Sicuramente non demonizziamo i social in sé per sé, ma è importante ecco ricordare quello che ha detto la dottoressa Grimaldi, cioè non utilizzare il social come una via di fuga rispetto al poter esprimere realmente se stessi e renderlo semmai uno strumento che in qualche modo può creare una condivisione sana e non dannosa per se stessi e per la comunità. Un'ultima riflessione, ma non meno importante, che abbiamo voluto fare insieme alla dottoressa riguarda la tendenza ad essere ansiosi o ad essere riconosciuti come tali dei ragazzi e dei bambini di oggi, che sono spesso impegnati in moltissime attività e in alcuni casi forse anche in troppe attività. Quanto può essere importante per loro vivere bene un periodo di riposo come l'estate?
Ecco, questa è una domanda che mi sta molto a cuore. Vi ringrazio di avermela fatta, perché veramente i ragazzi di oggi, i bambini, spesso sono gravati da un onere di compiti, di impegni che gli fa perdere veramente un po' di quella che è la loro, il loro diritto alla spensieratezza, il loro diritto al gioco. Proprio, ma ecco, io ribadirei il diritto alla spensieratezza. Spesso questi ragazzi sono impegnatissimi tra le attività sportive, tra le attività culturali, tra i compiti scolastici, che veramente fanno fatica a trovare dei momenti liberi per stare da soli. E questo è sicuramente uno dei motivi per i quali molti ragazzi di oggi sono spesso ansiosi, proprio perché hanno una vita estremamente strutturata, impegnata, dove non c'è posto appunto per il gioco, per la spensieratezza, per il rilassarsi. Ecco, io una cosa che consiglio sempre allo sport deve essere divertimento, la competizione sportiva deve essere una competizione sana, dove non ci deve essere un voler diventare il campione di tutti i campioni, ma prima di tutto un divertirsi, anche perché il ragazzo, se si diverte, pratica lo sport, lo fa con piacere e diventa probabilmente anche proprio un momento suo di gioia. Se invece pratica lo sport come l'ennesimo dovere da compiere, come l'ennesimo traguardo da raggiungere, con la competizione, con l'aspettativa enorme da parte delle famiglie, chiaramente diventa una fonte d'ansia e anche un punto di debolezza e non un punto di forza. Quindi sicuramente io direi che le vacanze va ricordato alle famiglie che le vacanze sono anche e soprattutto proprio un momento di ristoro psicofisico del ragazzo, dove il ragazzo ha diritto a divertirsi con proprio spensieratezza, leggerezza, allegria, facendo un po' quello che ha voglia di fare, anche niente, perché la vacanza proprio è un momento in cui il ragazzo deve recuperare e quindi lo deve fare anche proprio dormendo di più, facendo le cose che gli arrecano più piacere. Solo in questa maniera riusciremo chiaramente a godercele veramente.
Grazie alla dottoressa Grimaldi per aver dialogato con noi. Mi auguro di poterla avere presto ospite qui in studio, in presenza, insomma, insieme a noi. E soprattutto, ecco, l'ascoltavo mentre faceva questa riflessione sull'importanza del ristoro e del riposo, che è importantissimo sicuramente per i ragazzi, è importante anche per i meno giovani come noi. Perché dopo un anno sicuramente di attività in cui si è cercato perlomeno di dare il meglio A volte si arriva stanchi, sembra di arrivare anche quasi inconcludenti, no, rispetto ai propri obiettivi. E questo è appunto la conseguenza magari di uno sforzo prolungato. E quando è così, effettivamente è importante fermarsi, resettare, liberare la mente e poi ripartire. Insomma, questo devo dire, è una cosa in cui credo profondamente, quindi speriamo, ecco, in questo senso che l'estate possa dare a tutti il giusto ristoro per poter poi ripartire, riaffrontare le proprie sfide quotidiane nel migliore dei modi. Dicevamo appunto dei rapporti interpersonali perché adesso volevo parlarvi proprio dell'amicizia. Abbiamo fatto una bellissima puntata sull'amore qualche mese fa, a febbraio, in cui abbiamo trattato sì l'amore nel senso di amore tra un uomo e una donna, ma abbiamo parlato anche di amore per i figli e abbiamo parlato di amore nel senso di amicizia vera, profonda, per qualcuno. E torniamo a riflettere, ecco, su questo, perché l'amicizia è un tema che entra molto spesso in leggerezza e ci tengo a raccontare anche un piccolo aneddoto. La prima volta che ho partecipato a un concorso di poesia e ho vinto, perché come sapete l'abbiamo raccontato anche in altre puntate, io ho iniziato a scrivere per il piacere di farlo, non credevo che altri si potessero riconoscere nelle mie emozioni, invece poi è stata una bellissima scoperta in questo senso, progressiva, perché è partita prima dal riconoscersi di una persona sola, poi piano piano anche di altre, a mano che io mi sono convinta che questo poteva avvenire a, come dire, più largo raggio, però in mezzo c'è stata anche la pubblicazione di episodi, insomma, di piccole poesie, di singole poesie, partecipando a dei concorsi. Quindi quando poi ho visto che il riconoscimento arrivava, insomma, anche da un punto di vista formale, un po' di fiducia in me stessa in questo senso l'ho presa. E devo dire, appunto, tornando al racconto, che questo primo concorso a quale avevo partecipato riguardava si chiamava Filastrocche a parole scelte, e io presentai una poesia sull'amicizia che poi è entrata in leggerezza e che in realtà si presenta più come una filastrocca perché in effetti l'amicizia è qualcosa che si conosce e si sperimenta con sincerità sin da piccoli, in maniera sicuramente semplice, poi sempre più complessa, però sempre vera se si parla di amicizia con la maiuscola, di amicizia vera. Questo testo, intitolato L'amicizia è una poesia, è nata altrettanto spontaneamente, è nata veramente con semplicità in una situazione leggera, che esprime però quell'intesa profonda che solo l'amicizia vera regala. Quindi sarà stato un caffè insieme a un'amica un pomeriggio, una passeggiata, un passaggio imprevisto anche in una libreria di zona. E in un momento, ecco, di fermo immagine, potremmo dire, in cui ci siamo fermate alla cassa, il suo occhio attento, come io poi l'ho definito nel verso, è finito su un libricino piccolissimo, che sarà stato di pochi centimetri, che si intitolava L'amicizia è una poesia. Era un titoletto che abbiamo capito al volo, forse direi quasi sentito entrambe, perché rispecchiava tanto di quello che c'è in un'amicizia e probabilmente anche nello specifico quello che c'era nella nostra di amicizia. Ossia proprio la poesia, la cosa bella, ecco, quella che io cito sempre nelle mie poesie. E dall'intesa istantanea di quell'occhiata è nata poi, dopo poco, l'ispirazione di questa poesia che ora andiamo a proporvi. L'amicizia è una poesia.
L'amicizia è una poesia, è un libricino in libreria in un angolo buttato, ma occhio attento l'ha notato, occhio attento di chi scova in una frase ciò che prova. L'amicizia è una poesia e non è una fantasia. Un'occhiata, c'è l'intesa, neanche troppa la sorpresa. Chi trova un amico trova un tesoro e lo vede pure dopo il lavoro. L'amicizia è una poesia. Pensieri tristi manda via. La vita e i ritmi mette alla prova, ma per gli amici il tempo si trova sempre e comunque in ogni momento, se per un amico c'è sentimento. L'amicizia è una poesia che alla tua vita porta allegria. Sebbene davvero vuoi agli amici, fai proprio di tutto per farli felici. E quando questo non è in tuo potere, ti reca nel cuore gran dispiacere. L'amicizia è una poesia che si vive in armonia. Quando è dura la realtà, un amico sa dare serenità. Senza neanche fare rumore, sa leggerti sempre nel cuore. L'amicizia è una poesia. La mia mente vola via sulla scia di un'emozione e nel cuore hai commozione. Che spiegare tu non sai, ma nella vita mai dire mai.
L'estate in leggerezza, è mare, ma abbiamo detto è anche ristoro. È il momento in cui ci si concede quello che non facevamo da tempo, anche senza premeditarlo. Si riscopre e si prova compiacimento nello sperimentare qualcosa che forse avevamo quasi dimenticato, molte volte anche cose semplici, come quando ci mettiamo distesi, spensierati, rilassati, e ci troviamo a guardare il cielo e a vedere correre le nuvole, nuvole che corrono, si inseguono e cambiano forma. E questo spesso scatena anche la nostra immaginazione, un po' come nell'Infinito dei Leopardi, in un gioco talmente semplice che ci riporta a sentirci bambini. E questo ci lascia dentro una sensazione bella, di leggerezza, una sensazione che tempo fa, proprio sollevando lo sguardo verso il cielo, facendo caso a questo gioco e facendomelo vivere proprio in prima persona, mi ha portato a scrivere una poesia ancora inedita, che voglio regalarvi e che si intitola ovviamente Nuvole.
Disteso, da solo, nessuno accanto, lo sguardo in alto ed è l'incanto. Vedi l'azzurro profondo del cielo come ricoperto di zucchero a velo. Dolce quel mare che fa naufragare e che scatena il tuo immaginare. Guardi le nuvole e dietro quel velo ti accorgi solo allora che c'è pure il cielo. Un infinito di sensazioni rievoca in te mille emozioni. Talvolta le nuvole portan tempesta e dentro al cuore paura s'appresta. Nubi nel cielo come pecorelle, donano poi acqua a catinelle. Nubi nel cielo che si rincorrono e in forme nuove sempre si trasformano. Nubi che prendono la forma di un cuore, di panna montata già senti il sapore. Nube che poi diventa un orsetto è il capolavoro d'artista perfetto. Artista creatore è solo il vento che riaccende il fuoco quando si è spento, che spesso basta soffiar su scintilla che riprende forza e di luce sua brilla. Non offusca l'aere in vero quel velo, le nubi meglio irradiano il cielo, che per apprezzare un colore intenso alle tue esperienze devi dar senso. C'è sempre chi ti sa far guardare tra le nubi nere e la luce trovare. Dietro le nubi c'è sempre la luce che fuori dal buio così riconduce. Le nuvole sono rifugio del sogno, dolce evasione di cui v'è bisogno. Se guardi le nuvole e inizi a sognare, è solo la prova che tu sai volare.
La leggerezza è l'estate, la leggerezza dell'estate. È il mare, è il cielo ed è il sole. È la luce, la serenità, quella che purtroppo non è un dato scontato per tutti. Ci sono tante persone che non possono vivere pienamente l'estate, la spensieratezza, il divertimento. Persone che combattono con forza e dignità le proprie battaglie, alle quali va il nostro pensiero, ancora di più in questo periodo. Ed è a loro, prima di tutti, che vorrei arrivasse un po' della nostra leggerezza. Ti Dicevamo, il sole, che sappiamo portare benessere per molti aspetti, fisici, umorali, ma al quale dobbiamo anche fare sempre attenzione. Lo cerchiamo tutti il sole da sempre, non solo perché ci fa star bene, ma perché di giorno ci indica il cammino, ci orienta il corso del sole, no? Il levante è il levar del sole e quindi poi il ponente è quando il sole cala. Quindi il corso del sole anche in geografia si studia anche appunto, la primaria, uno dei primi punti di riferimento. Però quando il sole invece a un certo punto finisce il turno, si riposa, perché di giorno appunto è lui a indicarci in cammino, a orientarci nel buio invece c'è la stella polare che sappiamo, ormai lo sapete, è un elemento sul quale io ho sempre lo sguardo fisso, poeticamente è un po' un mio punto, un mio cavallo di battaglia. Ma c'è qualcuno che è particolarmente fedele al sole e che non distoglie mai lo sguardo dalla sua direzione. E sono dei fiori semplici, dei fiori molto belli, che sono i girasoli. Prima di essere un bellissimo dipinto di Van Gogh, perché mentre appunto pensavo a questo, mi veniva in mente anche la rappresentazione artistica, che è famosissima, insomma, di Van Gogh dei girasoli. Diciamo che sono stati un po' un'epifania per me, ricordo illuminante della mia infanzia, della mia adolescenza. Chi mi conosce sa che io anche oggi che insomma ho superato i 40 anni, ormai da quasi 5 anni, sono una abbastanza sportiva e mi reco anche al lavoro in bicicletta. È chiaro che in città questo comporta necessariamente delle limitazioni e prudenza, ma è un'attività sportiva che io ho sempre svolto da quando ero ragazzina. E a proposito di quello, lo dico perché trascorro da sempre buona parte della mia estate sul litorale romano, insomma sul litorale di Ostia, a 30 km da Roma, per chi appunto noi trasmettiamo qui da Roma. Posso raccontarvi questo da ragazzina, con gli amici, con mio fratello più piccolo, con mio padre e con altri genitori, insomma, solitamente erano i papà che ci portavano. Facevamo anche delle belle passeggiate in bicicletta e più volte ci siamo spinti fino a Ostia Antica e percorrevamo un vialone alberato, oggi è abbastanza pericoloso, all'epoca era un po' meno pericoloso, ma non proprio il massimo della prudenza, neanche allora. Questo viale attraversava, costeggiava la pineta e dietro gli alberi di eucalipto che facevano una sorta di arco, a un certo punto si apriva uno spettacolo, credetemi, che illuminava letteralmente ed era una distesa gialla di girasoli altissimi, o erano forse, io me li ricordo altissimi, erano tanti e alti. Probabilmente ero anche più piccolina perché ero più bassa di come sono oggi, ma nella mia mente, appunto, nel mio ricordo c'è questa immagine di campi di girasoli altissimi che inseguivano il sole. Perché poi facevamo il percorso a ritroso e notavamo, insomma, che in qualche modo, dopo qualche ora, il girasole dava l'impressione letteralmente di seguire il percorso del sole. Lo scorso settembre, io sono nata a settembre, per il mio compleanno i miei colleghi si sono presentati una mattina con uno splendido mazzo di girasoli per me. E questo mi ha riportato indietro in un attimo a quell'immagine dei campi di girasoli di cui vi raccontavo poco fa. E questo mi ha ispirato una poesia, cosa non strana perché ormai avrete inteso bene che se scatta la scintilla, dopo pochissime ore arriva, diciamo, la poesia stessa, insomma, questo è una caratteristica proprio dell'ispirazione. Una poesia, anche questa ancora inedita, che andiamo a leggere, immaginando però, facendo uno sforzo, chiudendo gli occhi, i girasoli li conosciamo tutti, provate a immaginare questa distesa di girasoli gialli che in qualche modo possono portare luce e calore a ognuno di noi.
Lungo la strada in bicicletta, di lato appariva distesa perfetta di girasoli, fieri e orgogliosi, così sgargianti e luminosi. Ciò che colpiva i miei occhi bambini era vederli sì tutti vicini, puntare in alto, cercare l'altezza, seguir del sole dolce carezza. Poi ripassavo, stessa giornata, Qualcosa ai miei occhi appariva cambiata. I girasoli seguivano il sole, indosso portavano il suo stesso colore. Quella corolla di giallo tinta appariva bella, quasi dipinta. Il fusto lungo accanto correva e lo splendore intorno spargeva. Il girasole ruotava fiero al sole fedele, fido e sincero. Fiore che forse non diffonde odore, ma infonde a tutti il buon umore. E ora che donna son diventata, quella visione in mente è tornata. Oggi che in braccio ho quel mazzo di fiori, che dei raggi di sole hanno i colori. È l'entusiasmo che dona la luce e dal pessimismo fuori conduce. Come i girasoli vorrei poter fare e verso il sole sempre guardare.
È come un girasole, giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. Tu non ti stanchi mai, tu non ti fermi mai, con gli occhi neri e quelle labbra disegnate. È come un girasole, giro intorno a te, che sei il mio sole anche di notte. Tu non mi basti mai.
Ci sono moltissimi autori che hanno trattato il tema dell'estate, e ne vengono in mente alcuni. Cioè, prima abbiamo ascoltato Vento d'estate, e c'è un poeta, Giorgio Caproni, che ha scritto una poesia che si chiama Vento di prima estate. Molta attenzione hanno fatto all'estate anche i simbolisti francesi, Rimbaud ad esempio. Ma poi anche il nostro Salvatore Quasimodo ha scritto una poesia che si chiama Estate, molto molto breve come sua caratteristica, soprattutto della prima produzione di Quasimodo, ma a mio parere molto, molto evocativa. E questa di Quasimodo, Estate, possiamo leggerla un attimo insieme, mi fa molto piacere potervela leggere. Cicale, sorelle. Nel sole con voi mi nascondo, nel folto dei pioppi e aspetto le stelle. È una poesia brevissima, ma proprio va a immortalare un istante dell'estate. Questo è l'attesa delle stelle, qualcosa che suggerisce veramente l'incanto delle nottate anche dell'estate. Noi non l'abbiamo ricordato, ma in Leggerezza ci sono diverse poesie dedicate alle stelle, arrivati verso quella che ormai è la seconda parte dell'estate, prima di Ferragosto, c'è la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, la notte delle stelle cadenti. E noi sappiamo che questa immagine delle stelle cadenti, che in alcuni autori, come per esempio Giovanni Pascoli, si tingono di malinconia, in realtà per la maggior parte di noi rappresentano il desiderio, come dire, la speranza e quindi la voglia che accada qualcosa di bello, e in qualche modo noi ci affidiamo all'immagine delle stelle, che è comunque una bellissima immagine anche proprio da un punto di vista visivo. Ricordiamo che per vedere la luce delle stelle bisogna stare spesso in una condizione di buio, questa è un po' anche una metafora della vita, una metafora molto, molto forte e molto vera. E io stessa devo dire che le stelle, un po' nei versi, un po' proprio nelle poesie, le cito molto spesso. In Leggerezza mi vengono in mente due poesie che abbiamo già trattato in varie occasioni. Una è appunto Stella Polare, che abbiamo detto rappresenta l'orientamento, rappresenta il punto di riferimento, ciò che ci permette, ognuno di noi ne ha una, che può essere una persona, un valore, qualcosa che ci spinge ad andare oltre il buio e quindi ci rincuora, ci fa trovare il coraggio dentro noi stessi per andare oltre. E l'altra poesia è Stelle Cadenti, che richiama appunto l'immagine di cui parlavo poco fa, del desiderio, dell'attesa, a volte anche malinconica, ma non troppo, perché poi dietro mi è stato riconosciuto questo, dietro ai versi delle delle poesie anche quando c'è il momento di discesa, perché comunque la vita, le mie poesie nascono dal quotidiano e nascono proprio da questo riflettere il vissuto, non per imitazione ma proprio per esperienza. È chiaro che la vita è fatta di momenti di alti e di bassi, quindi quando si va giù, a un certo punto poi per necessità si torna per forza, si torna necessariamente su. E quindi questo andamento per me è determinato proprio anche dalla capacità di guardare oltre, di guardare in alto e di guardare anche poi la parte buona di noi stessi, che è quella anche più difficile da vedere. Come dicevo prima, in questo sono molto importanti le relazioni con gli altri, perché le persone che più ci conoscono sono quelle che a volte riescono a vedere delle cose di noi che nemmeno noi siamo in grado di riuscire a cogliere e a vedere. Quindi bellissima anche l'immagine appunto della poesia di Salvatore Quasimodo, che ci ricorda. Ci ricorda la presenza, ecco, di questi corpi celesti che sono particolarmente intensi. Ognuno di noi vive le proprie vacanze secondo le proprie abitudini, assecondando i propri gusti. Ci sono persone che amano vivere la vacanza al mare. Io ho detto prima, io sono, se parlo di vacanza, se parlo di estate, per me il mare. Prima, ciò non significa che io non possa fare una vacanza in montagna, l'ho fatta le vacanze in montagna e camminavo anche piuttosto a lungo, però sicuramente l'associo istintivamente più al mare, sia in Italia che all'estero, ma anche a, come abbiamo detto, alle abitudini legate che si perpetuano, diciamo, nel tempo, che magari sono luoghi anche non bellissimi, però sono quelli che uno ha sempre vissuto e diventano bellissimi nel proprio ricordo, nel proprio quotidiano. Quindi questo è un aspetto personale, ma un aspetto che rende unici, secondo me, i luoghi dove noi siamo soliti trascorrere l'estate. Per esempio, ci sono tante persone con le quali io ho parlato nel corso della mia vita, amici, perché all'inizio, appunto, abbiamo detto, siamo piccoli, poi si cresce, poi si inizia a lavorare, si è indipendenti rispetto alla famiglia, cambiano i ritmi anche del ristoro, come abbiamo detto prima. E mi è capitato di confrontarmi su quale possa essere il periodo migliore, no, per stare in città, per riposarsi. Ora, per chi come me è docente, ci sono dei periodi di ferie che in qualche modo sono condizionati. Per altre persone può esserci una fruizione delle ferie diversa. E allora mi ricordo che parlando con chi magari deve necessariamente prestare un periodo di servizio a Roma, mi è capitato un amico tempo fa, mi disse: no, no, ma io preferisco lavorare ad agosto, perché ad agosto a Roma si sta benissimo, a Roma non c'è nessuno. Questa sensazione noi l'abbiamo vissuta con un certo stupore ai tempi del Covid, quando vedevamo le strade che abitualmente sono caotiche, congestionate, le abbiamo viste deserte. Da quel punto di vista ci ha fatto anche paura, perché era una dimensione spettrale. Però c'è stato anche il momento di quello stupore positivo, cioè che in tanto male, in tanto malessere di quella situazione, ci ha però fatto vedere quanto poi una città non caotica, sì, come Roma, insomma, una città bellissima, possa essere effettivamente bella se più a misura d'uomo. Lì non era a misura d'uomo, ovviamente, era una situazione veramente surreale, però che è stata, per carità, necessaria, però ci ha aperto un po' gli occhi su quanto sia bello poter vivere anche una città più silenziosa, una città meno caotica. Indubbiamente, ripeto, chi vive anche l'estate in città ha sicuramente la possibilità di scoprire anche questo aspetto. Dicevamo prima che ognuno di noi ha un luogo del cuore, ha un luogo personale, un luogo familiare che rievoca i bei momenti dell'estate e della vita. In Italia esistono luoghi belli, tanti, tanti luoghi belli, che siano di montagna, che siano di mare, che siano città d'arte. Luoghi di tutti i tipi, caratteristici, che rendono veramente vario e unico il nostro paese. Luoghi che sono abbiamo detto oggettivamente belli e luoghi che soggettivamente lo sono ancora di più perché appartengono alla nostra vita. Sono i luoghi dove abbiamo vissuto i nostri momenti di ristoro, dove abbiamo ricordi felici, dove si sono costruiti e strutturati anche i nostri valori, luoghi di cui costruiamo, diciamo, un ricordo particolare, di cui abbiamo vissuto le tradizioni locali e anche poi le tradizioni legate ad esempio alla nostra famiglia, alle nostre abitudini. Ecco, queste tradizioni, questi rituali che in qualche modo si portano avanti nel tempo con lo stesso e si perpetuano proprio nel tempo con lo stesso entusiasmo che si aveva negli anni addietro, insomma, senza che questo tipo di iter si vada mai ad interrompere. Però non è sempre così, perché nella vita possono verificarsi degli impedimenti che purtroppo anche per lungo tempo possono tenerci lontani da luoghi belli, da luoghi che per noi costituiscono luoghi d'affetto, luoghi cari, e che rimangono per noi luoghi lontani, fisicamente lontani, però ciò che è lontano dal corpo non è detto che sia lontano, anzi, non è lontano dalla mente, non è lontano dal cuore, se è così fortemente radicato e così fortemente vissuto nella nostra vita. E uno di questi luoghi è il protagonista di una poesia che ho scritto lo scorso Ferragosto e che è stata pubblicata e divulgata nella località a cui la poesia fa riferimento, anzi a cui è proprio intitolata. E potremmo definirla o meglio, è stata definita dalla destinataria, insomma, di questa mia poesia, una cartolina poetica che nasceva sì con l'idea di dipingere sicuramente anche una meravigliosa realtà della Calabria tirrenica, che merita sicuramente di essere più ampiamente conosciuta. Ci sono tanti luoghi bellissimi che però sono meno celebri di altri. Ma questa poesia nasceva con il proposito di portare un po' d'estate e soprattutto un po' della loro estate, restituendo Cetraro, si chiama così questo paese, l'immaginazione e con il cuore a due amici sacrificati in città per motivi di salute e che da tempo erano lontani da questo luogo così amato. E allora ripercorriamo insieme non solo gli spazi più significativi di questo luogo, ma anche le sfumature emozionanti che derivano dai loro racconti. Sono proprio le emozioni di chi conosce e ama profondamente questo borgo. Cetraro.
Somiglia a stivale, l'Italia è lunga e prima che punta sua si raggiunga, muta paesaggio, da Alpi a colline, pianure, lagune e persino doline. Lungo il Tirreno si passa Campania, lato Mancino rimane Lucania. Appare un mare azzurro splendente e il suo fondale così trasparente. Passa Scalea e dopo Diamante chi lo conosce e ne è pure amante. Oltre procede verso un luogo caro, paese grazioso di nome Cetraro. In alto arroccato sul mare immenso in cui si perde ogni umano senso. Sole che sorge inebria la vista, così dolcemente giornata conquista. Rosa e celeste appare il cielo al confine del mare, come fosse un velo. Stromboli pure si può notare a vista che orizzonte vuol contemplare. Azzurro cielo, azzurro mare, dal tuo balcone tutt'uno ci appare. Cocuzzolo scuro in controluce del vulcano profilo alla vista produce. Di San Benedetto ha la protezione, a San Gaetano c'è devozione. Chiese stradine, piazze e fontane, torre di Rienzo a proteggere rimane. Riviera dei Cedri, turistico porto, spiaggia di Lampezia che è vero conforto per poter perdersi nel fresco del mare e un po' di se stessi così ritrovare. Socchiudi gli occhi, respira profondo, ti ritroverai dentro il tuo mondo. Ti regali quiete e serenità, e del mare tuo l'immensità.
Questa è una poesia che fa sicuramente viaggiare col pensiero e anche con l'immaginazione, con il cuore. Con il cuore perché non è il vostro luogo probabilmente, però ognuno di noi ha un luogo caro, un luogo personale che associa all'estate, ai momenti belli. Abbiamo fatto una trasmissione anche sui luoghi del cuore, i luoghi dell'anima. Sicuramente questa poesia sarebbe stata bene anche in quell'occasione. Però è anche una poesia in cui io sono riuscita a viaggiare con l'immaginazione e al tempo stesso con i sentimenti, perché ve lo dico con molta sincerità, io non sono mai stata in questo posto, non sono mai stata a Cetraro, conosco bene la Calabria tirrenica, sia più a nord che più a sud di Cetraro. Cetraro sta tra Diamante, per avere due punti di riferimento, e Paola, più o meno, mi perdono. Ecco, gli esperti, perché ho fatto una collocazione abbastanza generale, però per far capire come conosco invece dall'altra parte anche buona parte della Calabria ionica. Però non ci sono mai stata e devo dire che quello che io ho raccontato, che ho immaginato e credo di aver reso a detta di chi l'ha, proprio dei cetraresi che l'hanno letta, ho reso bene quello che si percepisce, quello che si vede, i luoghi più significativi nel vero senso della parola, e l'ho potuto fare perché me l'hanno fatta vivere questi amici attraverso i loro racconti, che come ho detto prima sono carichi sicuramente di emozione. E l'emozione, l'abbiamo detto tante volte, ha la capacità di creare e di creare cose belle, quindi non vanno mai le emozioni tralasciate, bisogna dare loro importanza e speriamo anzi che quest'estate ci dia la possibilità di viverne tante e di poterle comprendere, sentire, percepire pienamente. Siamo alle battute finali della nostra rubrica, è stata una puntata che ci ha fatto letteralmente aprire delle finestre sulla nostra estate. Speriamo di aver dato leggerezza alla vostra mente e al vostro animo. Io mi auguro possa aver aiutato a riflettere su quanto sia bello e importante vivere bene l'estate con leggerezza, che non è superficialità, ma saper planare sulle cose dall'alto e non avere macigni sul cuore. Saluto tutti voi che ci avete seguito, ringrazio Francesco Vitale sempre per il suo impegno in regia e ci ritroviamo presto con leggerezza. Buona serata.
Come misteriosa la leggerezza. Hop, hop, hop. È una strana cosa, è una carezza che non vuoi. Hop, hop, hop. Butta via il dolore, la pesantezza. Hop, hop, hop. Cerca di inventare la tua leggerezza e volerai.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Leggerezza, rubrica a cura di Simona Mancini. Tema della puntata di oggi, estate in leggerezza. Il prossimo appuntamento con Leggerezza è per giovedì 17 agosto, sempre alle 18:30, qui su Radio Mater. I programmi proseguono con le notizie dalla Radio Vaticana. Vi auguro ancora un buon ascolto e una buona serata in compagnia dei nostri programmi.